Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Allora, Valerio, scrivo le confessioni di Stefano Meli. Aspetta, parliamo del 68, giusto? Del primo interrogatorio. Va bene. Valerio, scrivo.
Ma ti aspettiamo, magari. Ok. Perché io questa sera vi spiego io come è avvenuto il delitto compiuto da Salvatore Vinci. Voi lo sapete, io sono il teorizzatore del serial killer solitario mai entrato nelle indagini. Però io ho ricostruito il delitto in chiave sardista e vi spiego come Salvatore Vinci ha organizzato un delitto perfetto, perché l'alibi ha retto e come comunque non avrebbe pagato nessuna conseguenza. Però dobbiamo semplificare il modello. Dobbiamo tenere fuori Giovanni Mele e Marcello Chiaromonti. Questi non c'entrano, perché nell'idea di Salvatore Vinci, meno siamo, meglio è. Ognuno ha un ruolo. Stefano Mele deve gestire il bambino, lui sarà l'autista e il palo, lui non sparerà, lui non andrà sulla scena del crimine e Mucciarini compie l'omicidio. L'idea originale, poi ognuno ha un alibi, no? Stefano Mele deve far finta che sta male. Ha anche dei testimoni, tra l'altro uno è il cognato di Lo Bianco che lo accompagna a casa, poi ci sarà Cutrona con Lo Bianco che lo andranno a trovare, lui a letto. Poi c'è l'alibi di Vinci, e questa è la parte più debole di questo, diciamo, della pista sarda. L'alibi di Vinci. Perché è strano che l'alibi di Vinci, che è un falso alibi, regga. Io vi spiego invece perché regge, perché non è un falso alibi quello di Vinci. Allora, nell'idea originale, e poi c'è Mucciarini che spara, quindi sono solo i tre. L'idea originale non vedeva la partecipazione di Stefano Mele. Perché? Mucciarini non ha nessun alibi. Quando glielo chiederanno, lui dirà che è andato a lavorare, ma in realtà quando lui partecipa al delitto non ha alibi, perché non ha bisogno di un alibi. Non ha bisogno di un alibi perché chi mai andrà a chiedere l'alibi a Mucciarini? Nessuno. Che c'entra Mucciarini? Andranno da Mele, andranno da Salvatore, andranno da Francesco, ma non andranno certo da Mucciarini. Quindi possiamo ipotizzare che lui un alibi non ce l'ha, però partecipa, proprio perché ha questa garanzia che non entrerà mai nelle indagini. Forse l'idea originale non vedeva la partecipazione di Stefano Mele. Stefano Mele non doveva gestire il bambino, perché questo bambino è stato un imprevisto. Nel progetto di Salvatore Vinci non c'era Natalino Mele. Lui non se l'aspettava. Natalino Mele entra in macchina e a quel punto Stefano Mele è costretto a portarselo dietro. Perché Stefano Mele non doveva partecipare? Perché quando scopriranno i cadaveri, chi andranno a cercare? Stefano Mele, Salvatore Vinci, Francesco Vinci. Se Stefano Mele ha un alibi, però, e l'alibi glielo dà proprio il figlio, se lui dice: io sono stato a casa, ero malato, e il figlio stesso dice: sì, io ero a casa col babbo. Però succede che questo bambino sale in macchina. Salvatore Vinci ancora non lo sa questo, perché Salvatore Vinci ha il suo alibi. E qual è? È quello di dire: sono stato in una sala biliardi. E c'è stato veramente. Non è vero che era chiuso, non è vero che Antinucci si è sbagliato, non è vero che Caponetto si è sbagliato, è vero che lui era in sala biliardo. Lui si è costruito un alibi che va dalle 9 alle 12:30, mi pare, no? Mezzanotte e mezzo, più o meno. E quando vanno a chiedere ad Antinucci l'alibi, glielo conferma perché è vero. Allora, come fa Salvatore Vinci a organizzare tutto questo? Come fa Salvatore Vinci a sapere che Barbara va al cinema, che poi esce con Lillo Bianco, che poi va in quella piazzola? Perché è lui che organizza tutto. Cioè è lui che dice a Barbara: senti, vai al cinema, lo devi eccitare, lo devi portare al massimo, però devi rimanere al cinema, non devi uscire. Più rimani dentro, più lui si eccita, e poi vai lì, dove tu sai, io sarò nascosto, ti guarderò, perché diciamo che l'ha messo come un gioco erotico. Io ti osservo, l'unica cosa, non ha previsto il bimbo. Ecco perché l'alibi di Salvatore Vinci regge. Così come ha manipolato Stefano Mele, lo ha convinto in qualche modo a uccidere la moglie, magari per un senso dell'onore, o ha convinto Mucciarini a uccidere Barbara perché portava vergogna a tutta la famiglia, magari ha convinto anche Barbara, che ovviamente è inconsapevole di quello che sta per succedere, ad andare con Antonio Lo Bianco, andare al cinema e appartarsi. Ecco perché il piano riesce, perché va tutto bene. Ma come fa lui a farla franca? L'imprevisto è proprio Stefano Mele. Questo maledetto Stefano Mele, per lui non ce l'avrebbe proprio voluto. È costretto, come dice anche Torrisi, in qualche modo a dire quello che sta per succedere, perché comunque qualcosa la sa Stefano Mele. E quando c'è l'omicidio, l'omicidio avviene fra il 21 e il 22, fra mercoledì e giovedì, verso l'una di notte. Che cosa fa Vinci? Fino alle 12.30 sta con gli amici, poi va a prendere Mucciarini, ma ecco che viene a sapere che c'è anche Natalino, e allora è costretto ad andare a prendere pure Stefano Mele, e quindi se lo porta dietro, ma non doveva portarselo dietro, perché se Stefano Mele ha un alibi di ferro, che devono fare? Basta, le indagini sono chiuse su Stefano Mele. Se lui ha un alibi di ferro, anche su di lui si chiudono le indagini, quindi a Mucciarini non ci arriveranno mai. Questo doveva essere, in qualche modo, come dire, la garanzia di Mucciarini. Quindi la consegna è: dobbiamo starcene zitti, nessuno deve parlare, tu devi dire che sei stato a casa, tu non devi dire niente perché tanto non ti verranno a cercare, io dirò che sono stato con gli amici confermano perché io sono stato con gli amici. Ma l'imprevisto è Stefano Mele, perché sto Stefano Mele, la giovedì mattina, quando gli comunicano la morte della moglie, lui non accusa nessuno, però dice: sì, ha avuto tanti amanti, mia moglie. Però poi gli chiedono: ma chi poteva avere l'interesse a uccidere tua moglie? E lui dice: nessuno. Che io sappia, non mi viene in mente nessuno. Il giorno dopo, invece, le cose cambiano. Questo Stefano Mele, non si sa per quale motivo, comincia ad accusare Salvatore Vinci. La prima persona che accusa è Salvatore Vinci. E fa un'accusa ben precisa. Lo descrive proprio come un vero e proprio assassino, perché non dice solo che ha ammazzato la moglie. Lui dice: me l'ha detto, ha detto che piuttosto che darmi 300.000 lire mi avrebbe liberato della presenza di mia moglie, anche se io non gliel'ho chiesto. No, ci mette di più. Dice che ha ucciso Barbarina Steri, cioè la moglie, e ha tentato anche di uccidere lui col gas. Insomma, si inventa tutta una storia. È ovvio che a quel punto le cose cambiano. Lui parla e partono le indagini su Stefano Mele e Salvatore Vinci. Però in quell'occasione c'è anche Mucciarini. E Mucciarini, quando viene, non se l'aspettava questo exploit di Stefano Mele, che non si capisce perché lo fa. Forse approfitta della situazione per buttare, insomma, per liberarsi di Salvatore Vinci, ma in questo modo rischia di mandare in galera anche Mucciarini. Però Mucciarini, come apprende questa notizia? Cosa fa Mucciarini? Torrisi dice che a quel punto comincia a collaborare anche il Mucciarini, facendo finta di spingere Stefano Mele a dire la verità. In realtà forse il tentativo di Mucciarini era un altro: non accusare Salvatore, prenditi tu la colpa. Forse era questo che doveva dire, perché finché Salvatore Vinci verrà indagato, e se poi l'alibi non regge, che succede? Che succede se Salvatore Vinci comincia a parlare? E ho immaginato quello che potrebbe aver immaginato Mucciarini. Cosa dirà Salvatore Vinci ai magistrati? una volta che l'alibi, diciamo, non regge. Regge fino alle 12.30, ma poi loro sono abbastanza in campo a dire: guarda, fino alle 12.30 va bene, ma poi che hai fatto? A quel punto deve parlare. E forse Uccellini si rende conto che è entrato in una trappola. Perché Salvatore Vinci dirà: è vero, vi confesso. Mi hanno chiesto, dato che loro, nessuno dei due ha la patente, non sa guidare la macchina, di andare in qualche modo a vedere cosa stava succedendo fra Barbara e Lo Bianco. Forse l'intenzione era quella di, in qualche modo, di svergognare la donna con l'amante, così non sarebbe più andata ad appartarsi. La cosa mi avrebbe fatto anche piacere, queste sono immaginazioni che faccio io, A me stava anche bene, perché comunque una relazione con Barbara ce l'avevo, forse avrebbe smesso di portarsi degli amanti fuori. Però io li ho aspettati. A un certo punto sento dei colpi di pistola e comincio a pensare: ma che sta succedendo? Mai immaginando che erano loro ad avere la pistola, io pensavo che era Lo Bianco che aveva sparato a Mucciarini e Stefano Mele. E quindi mentre sono lì, preso un po' dal panico, non so che cosa fare, ecco che questi due si ripresentano. E Mucciarini c'ha la pistola in mano. Penso, ora ammazzano anche me. Sono stato anch'io l'amante di Barbara Locci. Però non mi uccidono perché non sanno come tornare a casa. Li devo portare per forza io. E quindi non mi ammazzano, mi graziano, perché non hanno un mezzo per tornare a casa. Non avevano un mezzo per andare, ma non hanno neanche il mezzo per tornare. Poteva. E poi dice: io che interesse avrei avuto ad uccidere Barbara Locci? Io con Barbara Locci ci potevo andare a letto quando mi pareva e mi piaceva. Perché dovevo ammazzare Barbara Locci? A me che mi ha fatto Barbara Locci? Ecco, in quest'ottica sembra funzionare tutto bene. Quindi Mucciarini forse comincia a pensare, dice: ma questa alla fine ci ha solo accompagnati, non ha partecipato, non ha sparato. Quindi lui la fa franca: ma io? Se questo fa il mio nome, io sono senza un alibi. Io l'alibi non ce l'ho. E se lui dice, anzi, addirittura forse Salvatore Vinci potrebbe dire: fate il quanti di paraffina a Stefano Mele e fatelo anche a Mucciarini, fatelo a me, fatemelo subito. Vedete che io non ho toccato niente. Quindi, cos'è che non torna in questa ricostruzione? Non torna quello che fa Mucciarini. Perché Mucciarini a un certo punto si alza e dice: mi dovete scusare, io... siccome stanotte, voi lo sapete, io faccio il fornaio, devo lavorare, devo andare a dormire. E se ne va. Ecco, questo non mi torna. Qua come te ne vai? Perché ha accettato Mucciarini di ammazzare Barbara Locci? È un po' difficile pensare che Mucciarini abbia ucciso per eliminare una persona che svergognava la famiglia. Allora, per quanto riguarda l'onore di Stefano Mele, non avrebbe mai potuto riscattare nessun onore. Perché Stefano Mele è senza onore, è una persona che non vale niente. Quindi anche se fosse morta mille volte Barbara Locci, lui l'onore non ce l'ha e non lo potrebbe mai avere. Tant'è che quando comincia a parlare potrebbe almeno dire: io ho partecipato proprio per riscattare il mio onore. Non lo dice mai. Dice: è stato Francesco Vinci perché era geloso, è stato Salvatore Vinci perché era geloso, è stato Cutrone perché era geloso. Quindi sono stati gli altri. Lui non ha neanche, un minimo d'orgoglio di dire: io ho partecipato perché volevo salvare il mio onore. Non lo dice mai. Quindi è un uomo che non vale niente. Ma Mucciarini, poniamo che Mucciarini si trova di fronte agli inquirenti e gli chiedono: scusa Mucciarini, ma tu perché l'hai fatto? E Mucciarini dice: beh, l'ho fatto perché questo svergognava la famiglia. Dice: ma la famiglia, tu sei un Mucciarini, quelli sono Mele, ma a te che te ne importava? Dice: ma io ho sposato una Mele però. Vabbè, è vero, hai sposato una Mele, quindi hai un grande senso dell'onore, ma a chi è venuto l'idea? A te o a Stefano? E Mucciarini risponde: no, a Salvatore. E chi è Salvatore? Salvatore Vinci. Come? Tu mi stai dicendo che hai ammazzato Barbara Locci perché portava vergogna, perché te l'ha detto l'amante di Barbara Locci? Insomma, non può reggere un qualcosa del genere. O Mucciarini è stupido più di Mele, oppure non può essere questo. Ma come è entrato Mucciarini in questa faccenda? Perché ne parla Natalino? Natalino che dice: zio Pietro che ha sparato, mi sembra che lo dica ad aprile, se non erro, 7 mesi dopo il delitto. E se lo dice un bambino gli dobbiamo credere, perché dice Rotella, non era mai stato così circostanziato come ad aprile. Passano 7 mesi e Natalino parla. Però anche questo è un dato un po' particolare, perché se noi dobbiamo pensare che Natalino ora sta dicendo la verità, perché non dobbiamo pensare che quando è stato accompagnato dai Felici stava dicendo la verità? Cioè, io come faccio a stabilire se stava dicendo la verità quando è arrivato dai De Felice, ora che sta parlando dello zio che ha sparato? Perché le cose si contraddicono, no? Quando arriva dai De Felice dice che lui dormiva, si è fatto il percorso a piedi. In quell'occasione però Natalino non è sotto pressione, non ci sono gli inquirenti che hanno una loro teoria e la devono comunque dimostrare, non c'è una pressione. Quindi Natalino parla spontaneamente, però nell'ottica sarda in realtà Natalino è sotto l'influenza degli assassini, in questo caso del padre che ha partecipato. Però perché non possiamo accettare le dichiarazioni di Natalino? Perché sappiamo che gli interrogatori ai minori non si fanno in quel modo, le interviste vengono chiamate oggi. Perché se l'intervista la sbagli, e sbagli tutto. Quindi dicevo, non possiamo costruire una teoria su quello che dice Natalino, perché Natalino all'epoca ha 7 anni e quindi non sappiamo. Poi, allora, perché è forte la teoria sarda? Per quale motivo? Perché c'è uno Stefano Mele che non è che accusa solo Salvatore Vinci, ti dà proprio dei particolari che solo chi è sulla scena, chi è stato sulla scena del crimine, poteva sapere, cioè gli 8 colpi di pistola. Neanche gli inquirenti, ci dice Torrisi, neanche noi lo sapevamo che erano 8, noi pensavamo fossero 6 e questo ci dice che sono 8. Conosce la strada, sa il fatto della freccia accesa, sa della scarpa, sa come erano posizionati i corpi, sa troppe cose. Come fa a sapere troppe cose quest'uomo? Beh, sa troppe cose perché, siccome per me quello di Stefano Mele sono delle false confessioni, cioè lui confessa cose che non sa, che non conosce, ma come fa a dire queste cose qui se non le conosce? Perché il problema delle false confessioni è un problema enorme che c'è negli Stati Uniti, non so se c'è in Italia perché non ne sento parlare, ma negli Stati Uniti c'è. Vi faccio un esempio storico. C'è stato un famoso serial killer, si chiamava Timothy Spencer. Questo uccideva donne bianche. Ne ha uccise 5, mi pare. Cercavano un serial killer bianco, perché in genere i serial killer sono, come dire, razziali. Non pensavano che fosse un uomo di colore. Il primo o il secondo, non ricordo ora, degli omicidi non venne attribuito a lui, venne attribuito a un altro. Un altro che confessò l'omicidio, descrisse nei minimi particolari cosa era avvenuto e venne condannato all'ergastolo. E l'ergastolo negli Stati Uniti non è l'ergastolo in Italia, l'ergastolo è ergastolo, tu non esci più dalla galera. Però un investigatore, vedendo l'analogia che c'era fra tutti gli omicidi, ha cominciato a dubitare. Ha detto, ma questo non può averlo commesso questo che è in galera. Nel caso di Timothy Spencer, dicevo, questo investigatore, che non era affatto convinto, ha cominciato a ragionare, e detto, per me, ha detto, questo l'ha fatto la stessa persona. Perché gli era venuto questo dubbio? Innanzitutto perché questo Timothy Spencer, questo serial killer, riusciva ad entrare nelle case senza lasciare neanche un'impronta digitale. Niente, non lasciava nulla, però lasciava lo sperma. La stessa cosa era avvenuto in questo delitto, ma questa persona, secondo l'investigatore, non aveva queste capacità così, perché era un po' alla Stefano Mele. Dice, ma questo mi pare strano, è entrato, non ha lasciato neanche un'impronta digitale, poi ha compiuto un delitto così efferato, perché questo entrava nelle case e poi torturava le donne, le legava, sapete, li portava fino all'asfissia, fino quasi alla morte, poi le liberava, poi di nuovo le asfissiava. Addirittura all'ultimo suo delitto, una ragazza di 15 anni l'aggredisce in casa con i genitori che stanno dormendo nella stanza a fianco, e questo riesce a compiere il delitto. Quindi veramente una persona molto organizzata. Non pensavano a un uomo di colore. perché i profiler dicevano questo è un bianco. Però questo investigatore, che ha avuto questa sagacia, questa perspicacia, gli è venuto in mente un particolare, e cioè che oltre a compiere gli stupri, questo assassino rubava anche, ma non rubava le monete. E allora lui ha cominciato a riflettere. Siccome questo delitto era avvenuto nella sua città, questi sono delitti che avvengono in più città, e quello dove, diciamo, questo reo confesso era proprio nella città, nella sua città, comincia a pensare chi conosceva lui che poteva avere queste capacità di entrare nelle case, e gli è venuto in mente un ragazzo di colore. Un ragazzo di colore che era stato in galera perché aveva rubato delle monete e le aveva smerciate. Quindi lui ha pensato, questo ha imparato dai propri errori, ecco perché non ruba le monete. Ruba tutto ma non le monete, perché c'è già stato in galera per colpa delle monete. Lo va a prendere e questo dice, ma perché, come mai devo venire con voi? Perché ci sono stati dei furti, abbiamo trovato le tue impronte digitali. E lui dice, non è possibile, io non lascio impronte digitali. Infatti non le aveva mai lasciate. Non ha mai confessato Timothy Spencer, mai. Però il suo DNA era su tutte le scene dei crimini. Ed è il primo criminale che è finito sulla sedia elettrica grazie al DNA. È il DNA che l'ha accusato, lui non ha mai confessato. Però abbiamo avuto una falsa testimonianza alla Stefano Mele. Allora, cosa è successo, secondo me, nel 68? La stessa identica cosa. Perché Stefano Mele confessa e sa tutte queste cose qui? Perché si tratta di false confessioni. Ma chi è che fa le false confessioni? Persone di scarsa intelligenza, come Mele, di scarso carattere, come Mele, che hanno subito un interrogatorio. Lui subisce un interrogatorio dalle 9 di mattina, mi sembra, fino alle 9 di sera, 12 ore di interrogatorio. Non sappiamo che tipo di interrogatorio ha avuto, che non hanno un difensore o non hanno un buon difensore. Mele non ce l'aveva proprio il difensore. Quindi io lo vedo come una falsa confessione. Lui sa tutte queste cose perché è in fase di interrogatorio che in qualche modo te lo dicono. Vi faccio un esempio, quello della freccia. Pare che lui, quando gli fanno fare il sopralluogo, inavvertitamente aziona la freccia e dice, toh, proprio come è successo ieri sera. Io non credo che Stefano Mele abbia mai detto una cosa del genere. Io credo che sono stati loro a dirglielo. Ma è la stessa cosa come ti è successo ieri sera? E lui, sì, a verbale, ha detto che gli è successa la stessa cosa. Io lo vedo così, lui firma, non sa mai che sta firmando. Questo fascino che ha la pista salda ce l'ha per tutti questi particolari che dà Stefano Mele. Ma Stefano Mele, alla fine, se ci pensiamo bene, è come se sapesse fin da subito chi è il mostro di Firenze. È come se loro, il giorno dopo, avevano già il mostro di Firenze, Salvatore Vinci. L'avrebbero risolto in 24 ore, invece no, non l'hanno risolto. Se veramente era lui, come mai? Come ha fatto a farla franca? Poi tutti questi anni continua a uccidere, ritorna nel 74, poi negli anni successivi. E penso sempre a Mucciarini. Se Mucciarini era colpevole, non solo va a dormire quella notte, ma lui dorme per 14 anni. Nel senso che per 14 anni questo Stefano Mele va in galera, il bambino va nel collegio, quindi sono senza controllo né l'uno né l'altro, né il bambino né Stefano Mele. Stefano Mele potrebbe parlare con i compagni di cella, col medico, con l'infermiere, con gli agenti, col prete, con gli assistenti sociali, con gli educatori, potrebbe parlare con chiunque. Perché se una persona ti confessa il delitto il giorno dopo, come faccio io, Mucciarini, in 14 anni a stare tranquillo? Io penso al posto di Mucciarini, se fosse stato coinvolto me ne sarei andato all'estero piuttosto che rischiare un doppio ergastolo. È la stessa cosa Salvatore Vinci. Stranamente, lui accusa Salvatore Vinci il giorno dopo il delitto, ma non l'accuserà più fino... Cioè, quando lo vanno a ripescare nell'82, lui accusa Francesco Vinci. Ma qui si ripropone lo stesso meccanismo che si era riproposto nel 68. Cioè, accusa Salvatore Vinci, ma Salvatore Vinci ha un alibi. E lui cambia. Oh, Mele, non può essere Salvatore Vinci. Salvatore Vinci giocava a biliardo, ce l'hanno detto i suoi amici. Allora è stato allora è stato Francesco. Guando di paraffina. Oh, Mele, ma che dici? Francesco è negativo al guando di paraffina. Tu e Cutrona siete positivi. Allora è stato Cutrona. La stessa cosa nell'82. Lui fa arrestare Francesco Vinci riesce a farlo arrestare. Però Francesco Vinci esce, cioè esce. Viene fatto un omicidio mentre lui è in galera. E quindi vanno a dire, ma scusa, ma tu hai accusato Francesco Vinci, ma gli omicidi continuano. No, vi devo dire la verità, non è stato Francesco Vinci. Ce l'avevo con lui, ho detto che in realtà sono stati il mio fratello, il mio cognato, i miei cognati, Salvatore. Cioè, come se a un certo punto dicesse tutto. È una persona del tutto inaffidabile. Perché se voleva veramente mandare in galera Salvatore Vinci, ce l'avrebbe potuto mandare in galera già nel 68 in qualche modo. Se non ci è riuscito è perché secondo me Salvatore Vinci non c'entra nulla. Né Salvatore Vinci, né Stefano Mele, né Mucciarini. Per me si tratta di un uomo, ripeto, probabilmente non è mai entrato nelle indagini, ha fatto tutto da solo, gli è andato bene perché le indagini, diciamo, chi poteva immaginare nel 68 che c'era un serial killer in giro? Capisco gli inquirenti, capisco l'errore, non lo capisco nell'82 però, questo non lo capisco. Nel 68 va bene, ma nell'82 no. Non mi vai a riprendere Stefano Mele e mi riproponi lo stesso meccanismo. Grazie a tutti.